diamo inizio a questa serata. Vieni anche tu, Roberto, così è un ospite della comunità che ci racconterà la sua storia. Ecco, riprendiamo dopo la pausa estiva i nostri incontri a una chiesa a più voci, e lo facciamo con due serate dedicate al carissimo Don Andrea Gallo, nostro ospite qui nel 2010 e nel 2011. Bentornati, amici. Siamo qui per commemorare un prete che, come ripete Francesco, vescovo di Roma, sapeva realmente odore di pecora, ma di quelle che nella società non contano nulla, le più disprezzate, e non solo della città di Genova. Vedo entrare in questa chiesa per la terza volta l'anziano prete venuto dal mare, che mi domanda: si può fumare in questa chiesa? E poi, con il sigaro in mano e il cappello in testa, con un passo ostinato, salire in presbiterio e con voce rauca, come un torrente in piena, far scendere su tutti i presenti, con un linguaggio crudo e sferzante, ma schietto, l'acqua della misericordia, l'acqua del coraggio, della speranza, l'acqua della purificazione, quando parla di una chiesa alta, l'acqua di Gesù di Nazareth, che si attinge dai cinque Vangeli, per lui il quinto, quello di Edianvi, l'acqua non stagnante della Costituzione, insieme a parole di pietra, di condanna, di una certa classe politica e anche della gerarchia. Lo fa con passione e amore davvero grande. Amo la mia chiesa, soleva dire, è la mia casa e io non intendo andarmene. Dentro tutti, diceva. Ne sentiamo la presenza questa sera. Ne vediamo il volto segnato dalle rughe, della fatica e il profumo del suo inseparabile sigaro, la sciarpa rossa, partigiana, la bandiera della pace, questa ce l'ha lasciata quando è stato qui, la Costituzione in mano, a raccontare di sé, testimone di pace, di giustizia, del rispetto del diverso, chiunque esso fosse. Sarebbe tornato ancora se il 22 maggio 2012 alle ore 17:45 è tornato dai suoi ragazzi, lì, dalle persone più care. Il suo cuore non avesse cessato di battere. Ma il Gallo è vivo e vegeto, canta ancora. Doveva esserci anche l'amico Paolo Farinella Prete, costretto a letto, recupererà poi in un'altra serata. Facciamo gli auguri per una pronta ripresa. In fondo ci sono però i suoi libri, oltre a quelli della comunità di San Benedetto, Abemus Papa, il Papa che abolì il Vaticano. In quel libro, già nel 2011, scriveva che il nuovo Papa si sarebbe chiamato Francesco I. E l'altro libro più recente, Cristo non abita più qui. Stasera sarà la voce di Lilli a raccontarci. Quale voce più adatta per parlarci del dono? La saluto ufficialmente e la ringrazio a nome vostro per essere venuta fin qui a tener viva la memoria e il messaggio del prete anarchico. Morto senza aver visto, appena abbozzata all'orizzonte, la chiesa di Francesco, la chiesa povera e per i poveri, quella che lui ha sempre sognato. Mi par di vedere Mosè, la terra promessa, conduce il popolo, ma non la vive. Adesso la vive. Speriamo, un po' realizzata. Chi è lì? Si chiama Liliana Zaccarelli, ha 73 anni ed è di origine emiliana, della zona di Carpi. Da 30 anni anima e agenda della comunità al porto. Cammina, come avete visto, appoggiandosi alle stampelle o in carrozzella, costretta fin dalla nascita. La segretaria storica di Don Andrea Gallo e ora, come da sempre, anima femminile della comunità San Benedetto al Porto. Io c'ero quel sabato mattina 25 maggio con altri amici. Mi è stato chiesto di aspergere con l'acqua benedetta la salma di Don Andrea e di formulare l'ultima preghiera prima che venisse chiusa la barra. Parlo di un anno più vecchio di Don Andrea, lo fai tu. È forte l'emozione. E poi il chilometrico corteo, con passo lento, in un clima festoso, colorato, musicale, per le strade di Genova, dalla chiesetta di San Benedetto fino alla chiesa del Carmine, dove si è celebrato il secondo funerale. Il primo, il funerale della comunità, con canti, chitarra, spontanea. Poi in quella chiesa, il rito ufficiale. E poi fuori dalla chiesa, quello laico, con l'intervento del sindaco e di Moni Ovalda, che avremo il piacere di sentire lunedì 4 novembre. Poi mi diceva Roberto, ce n'è stato un quarto quando l'ho accompagnato in feretro al cimitero. Ecco, attorno all'altare, preti e amici, anche lungo il corteo, Don Ciotti, italiano della sala, Pinelli e tanti altri che non sto a nominare. Poi c'erano quelli della diocesi e per il cardinale, forse anche per Don Andrea, dei quali si faceva voce, forse non avendo il coraggio di dire le cose che pensava. Con alcuni di loro alle mie spalle ho avuto un diverbio. Questa sarebbe l'educazione insegnata da Don Gallo, a commento dei fischi, dei canti, che dalla piazza come un tsunami sono entrati in chiesa, interrompendo l'omelia. Le parole del cardinale Bagnasco hanno fatto scattare i nervi a chi non è più disposto a tacere quando si raccontano i fatti con parole accomodanti. È stata lì a zittire la protesta, richiamando al rispetto e al dialogo. Pur con difficoltà è salita sull'altare, accanto al cardinale, ha preso la parola, evitando che la cerimonia funebre potesse degenerare. Ha impugnato il microfono e ha detto: ragazzi, 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 state a sentire. Voi in questo modo non rispettate Andrea. Lui credeva nell'essere prete. Lui sapeva che la Chiesa senza la testa non funziona. Aveva un grosso rispetto per il Vescovo. Se vogliamo bene al Carlo, impariamo a rispettare tutte le voci, come lui avrebbe ascoltato lui. In chiesa è tornato il silenzio. Grazie, ha detto allora Lilli rivolgendosi a Bagnasco. E scusate se mi sono permessa. Da Bagnasco un sorriso e un leggero inchino di accoglienza e gratitudine. Il cardinale ha allora concluso velocemente. Vogliamo proprio ripartire da lì. Carissima Lilli, da quell'intervento di cui tutti i giornali e TV hanno riportato con grande risalto, e giustamente. Di lei raramente si parlava prima, ma da quel momento è divenuta popolare, evito volutamente il termine famosa, si addice. E sicuramente, questo è il mio pensiero, quella celebrazione, il suo intervento, hanno ufficializzato il passaggio del testimone, non più lui, ma lei per lui, anche questa sera. E Roberto, che salutiamo insieme all'altro Roberto, una vita difficile, in carcere, si converte al buddismo e sta pensando di farsi monaco. Il Gallo aveva grande rispetto per le altre religioni, il diverso, il trans, l'omosessuale, separato, chiamava i drogati di merda. Sentiremo la sua testimonianza. Grazie per essere qui e buon ascolto a tutti.
Serata la dividiamo per me tante volte in due momenti, poi apriamo il dibattito.
Scusate, buonasera a tutti. Beh, prima cosa, è troppo buono nei miei confronti, veramente, non merito tanto. E io sono, partendo appunto da quello che diceva lui del mio intervento nella messa, è partito dal cuore, nel senso che Andrea per la liturgia, per l'Eucaristia, lui celebrava solo la domenica, però aveva direi proprio una passione anche su questo. Tenete conto che più di una volta io ho visto Andrea dire alla gente che arrivava in ritardo, ma scusa, se vai in stazione devi prendere un treno e lo vuoi prendere, sei puntuale. Perciò torna un'altra domenica per venire a messa, perché siccome arrivi in ritardo vuol dire che non ti interessa veramente. Cioè, per dirvi, anche dal punto di vista proprio così, lui era così, ecco, come un'altra cosa che mi diceva durante la liturgia era quella: i vostri bambini piccoli, state fuori uno dei due genitori e giocate con loro, perché non capiscono. Allora il genitore che eventualmente sta col bimbo alla messa, poi condividerà col proprio coniuge il momento della Eucaristia. Ecco, sono tutte piccole cose, perciò per me grandi, ecco, erano grandi. Ecco perché detto, io non sarei mai riuscita ad intervenire con tanta gente, però mi sembrava proprio importante, e mi sembra importante il fatto di riuscire a esprimere quello in cui noi crediamo ogni giorno, proprio il nostro, che non vuol dire, è vero, tante volte le nostre chiese sono vuote, però noi abbiamo delle relazioni in giro. Andrea ci ha sempre insegnato l'importanza di andare e di accogliere chiunque, accogliere. Io stasera dicevo che mi è rimasto impresso come nell'83 io sono arrivata a San Benedetto e Andrea mi ha detto non ti preoccupare, quello che è stato il tuo ieri ti deve servire solo per poter non sbagliare più, cioè non rifare gli errori che eventualmente hai fatto. Per il momento camminiamo insieme, andiamo avanti verso l'uomo che c'è sempre. E questo era una cosa che lui insisteva sempre a tutti. E non è facile, secondo me, è facile da dire, ma non facile da mettere in pratica. Cioè non tenere conto assolutamente di quelle che possono essere anche discreti, i momenti difficili, i momenti, ma ricominciare ogni giorno, riprendere e ricominciare il dialogo e l'accoglienza ogni giorno. Poco tempo fa a noi è arrivato un prete dal carcere di Brescia, o anche la città, perché non c'è problema, e diceva appunto, ci raccontava di questa persona che ha ricominciato a studiare dopo una lettera ricevuta da Andrea, e Andrea aveva solo risposto a questa lettera dicendo guarda, scrivimi quando vuoi, io sono disponibile a rispondere. Cioè per dirvi che tante volte noi non riusciamo a mettere quel modo, quell'accoglienza che contro nelle piccole cose, ecco, ed invece sono le piccole cose che poi danno la possibilità di creare dell'unione, di creare e non delle divisioni. Io non sono un'oratrice, non ho la capacità di Andrea, non ho, ecco, però una cosa secondo me a me ha insegnato tanto Andrea, nel dire sempre di sì, ma sempre di sì anche se sul momento sembravano cose non così equilibrate, no? Cioè ascoltare l'altro per quello che è, per come è, non per come noi lo vogliamo. Queste sono una delle cose che, e questo nella Chiesa in modo particolare lui ci teneva tantissimo. E quando nel 70 tanti preti della diocesi, diversi preti della diocesi, compreso lui, hanno avuto dei momenti, ci sono stati tanti preti che in quel momento sono usciti dalla Chiesa, e lui invece nonostante tutto è stato 7 mesi in giro per la diocesi senza una parrocchia, senza niente. L'arcivescovo di allora gli aveva offerto l'isola di Capraia come parrocchia, lo promuoveva perché da curato diventava parroco, ma l'isola di Capraia, cioè l'isola dove c'è il penitenziario, un po' di gente delle famiglie delle guardie lì, stoppete. E lui allora si era rifiutato, era arrivato a San Benedetto dopo 7 mesi che girava da una parrocchia all'altra. Nessun prete, non so se per caso ve l'ha raccontata anche lui, un anno, quell'anno lì, il giorno di Ferragosto, con un gruppetto di suoi giovani che lo seguivano, era andato in un santuario a Genova, e quando è arrivato c'erano i francescani, quando è arrivato ha chiesto di celebrare la messa con la sua gente. Questo frate dice, no beh, intanto vieni qui, vieni qui, vieni qui, e li ha portati nel chiostro, le ha dato di tutto, le ha dato salame, mangiare, cioè gli ha dato di tutto, però la messa non gliel'ha lasciata celebrare. Perché? Perché era arrivato a criticare l'arcivescovo e un po' la situazione della Chiesa in quel momento. Ecco, poi è arrivato con Federico e Regola, che è un santo, vero, sinceramente. Ancora adesso lui sta con noi, nonostante sia quasi cieco e sordo, come quando in una famiglia muore il padre e il nonno c'è ancora. Perciò con una tenerezza, con una accoglienza per far sì che noi possiamo portare avanti il discorso di Andrea. Che accoglienza, accoglienza senza distinzione, che è quello che dovrebbe. Lui ci raccontava sempre, ci insegnava molto, il discorso di seguire il Vangelo. Io prima dicevo, ecco, quell'immagine mi fa venire in mente il figlio al prodigo, perché per lui, e non è che io adesso voglia fare così il panegirico di Andrea, ma raccontarvi solo quello che era la vita di Andrea. Per lui ogni persona che si presentava era il figlio al prodigo, sempre, sempre. Quante volte io, che dovevo pensare a quadrare il bilancio, a volte dicevo: Andrea, scusa, ma non ci riusciamo. E lui mi diceva: non ti preoccupare, se ce la meritiamo la provvidenza arriva, dobbiamo meritarcela, e ce la meritiamo solo se sappiamo essere generosi, se sappiamo accogliere l'altro con senza giudizio, senza pregiudizio. L'altro sbaglia, ha la sua coscienza, non ti preoccupare, devi andare avanti per la tua strada. Io ho presente un giorno, non tanto tempo fa, anzi era già malato abbastanza grave, un giorno arriva la ragazza che segue la contabilità e dice: Andrea, siamo in difficoltà, abbiamo il mutuo che ci scade, abbiamo dovuto, siccome per legge abbiamo dovuto aggiustare, comprare una comunità e aggiustarla, abbiamo dovuto fare un mutuo, e dice: non sappiamo come fare a pagare il mutuo. E lui dice: ma ragazzi, vedrete, quanto tempo abbiamo ancora? 15 giorni. Dopo 2 giorni arriva una lettera e io dico, apro la posta, mentre con lui apro la posta, e dico: Andrea, guarda, e gli passo un foglio, e lui mi dice: quindi 3.000 euro. Ho detto: no Andrea, sono 30.000. Dice: ma no, ma sbagli. Ho detto: guarda Andrea, è un bonifico di 30.000 euro. Lui dice: ma chi è che ci fa una cosa del genere? Allora tenete conto che, e questo è proprio, dimostra la sua gratuità, perché era una cosa importante per lui essere gratuito. Circa 2 anni prima era successa una disgrazia a Genova. Era morta una ragazzina in un incidente stradale dopo essere andata in discoteca. E questa famiglia era disperata, figlia unica, 17 anni, era disperata. Il vicino di casa aveva detto: Andrea, vieni da questa famiglia, che insomma sono figlia unica, disperata, così. E lui è andato su. Poi è stato tutto il giorno con loro, ma lui non se lo ricordava più, era una cosa che per lui era normale, ecco, essere lì con quella famiglia. Quando è arrivato i soldi dell'assicurazione, perché purtroppo la figlia era stato un incidente, la famiglia ha mandato il... Ma la cosa che mi ha esterrefatto, che per lui non se ne ricordava neanche più di questo gesto. Cioè, i gesti che faceva, e insisteva su questo anche con noi, che l'amore c'è solo quando è gratuito, senza aspettarci niente, senza pensare altrimenti non è amore. L'amore è quello che è gratuito, che non ti dà niente, che è nascosto tante volte, la maggioranza delle volte. Ecco, e questo secondo me, anche come cristiana, penso che sia una delle cose che noi dovremmo veramente imparare, imparare ad essere gratuiti, e in questo modo, solo per, secondo me, lui insisteva molto sul discorso dei testimoni, più delle parole, ecco perché faccio fatica anche a parlare, però più delle parole, l'importanza del testimone, del testimone nelle famiglie, nel vicino di casa, nelle cose così, di ogni giorno. Ecco, questa secondo lui era una cosa importante. Così poi ce ne sarebbero tante di piccole cose. Quando lui ha cominciato ad accogliere i primi trans, l'arcivescovo l'ha richiamato: tu cos'hai a che fare con i trans? E lui ha risposto: ma sono figli di Dio anche loro. Però sai, ma sì, ma aiutali, va bene, ma di nascosto, cioè non accogliendoli in casa, non accogliendoli, ecco, l'importante. E così faceva con tutti, con tutti, con tutti, con tutti. Io mi ricordo, poi forse da qualche parte è anche scritto, lui aveva una corrispondenza con, io non sapevo neanche che ci fossero, gli ergastolani senza fine pena. Cioè c'è una serie, ed è dalle parti di Brescia, questo carcere speciale, dove sono ergastolani che sono senza, non usciranno mai, perché anche chi ha il carcere a vita, dopo 28 anni di buona condotta, può ricevere la possibilità di uscire. Invece c'è un tipo di carcerati che non usciranno mai. E lui con questa gente aveva una grossa corrispondenza. E quando lui è morto, uno di questi ragazzi ha scritto, dice: purtroppo tu eri l'unica persona che mi scriveva e mi manteneva il rapporto con il mondo esterno. Dice: adesso purtroppo io non avrò più nessuno. Cioè, ecco, questo qui sono tutte piccole cose che lui... Adesso è difficile per noi portare avanti la sua eredità, perché è un'eredità pesante, vi assicuro. Non è semplice, ma è pesante perché lui era un vero testimone. E noi qualche volta facciamo fatica, mancano molto i suoi occhi. Lui già da anni, perché lui sapeva di essere ammalato, anche se non si è mai lamentato, non ha mai detto niente, lui sapeva di essere ammalato. E con i suoi occhi però, quando noi dicevamo, perché lui diceva: ragazzi, via, andate, fate, però con i suoi occhi sapevamo quando era giusto, quando dovevamo aggiustare un po' la strada e compagnia bella. Adesso mancano tanto. Se sapremo veramente rimanere uniti come gruppo e come comunità, penso che riusciremo a portare avanti il suo cammino, il suo messaggio. Sbaglieremo tante volte, ma spero che riusciremo sempre a riprendere la strada e ad andare avanti. Lui c'è con noi, ecco. Però insomma, un pochino manca. Vabbè, poi dopo preferisco eventualmente se mi fate qualche domanda. Per il momento vorrei passare un attimo la parola a Roberto, che mi dice la sua esperienza e il suo arrivo in...
Grande quantità chi fa del male riceve anche il suo male. Per me non è stato un male, anzi no, mi ha fatto capire tante cose, mi ha fatto crescere dentro di me, e ci avevo, come dire, del male dentro di me che portavo dall'infanzia. Scusate il mio italiano, è un po' strano. Avevo un male dall'infanzia perché io sono cresciuto senza mamma e senza il papà. Ero figlio della strada, figlio del mondo. Non ho mai usato una sostanza, mai bevuto del vino. Però vendevo mia droga e i miei soldi. E mi hanno arrestato, insomma, c'avevo 99 anni da scontare. E, insomma, ero un po' arrabbiato, questa storia, no? Che ho fatto molto del male. E mi sono avvicinato un po' al buddismo, di cui mi ha fatto crescere moltissimo. Venivano dei monaci a trovarmi e mi diceva: vai avanti, la vita continua. Un giorno mi arriva la notizia di che se stavano convertendo le leggi. Noi stranieri che stavamo a Londra ci mettevamo la firma che non entriamo più a Londra per sempre. Ci davano la grazia, insomma, ci fanno uscire. E io sapevo che uscivo da un anno e mezzo, anche se non ci credevo. E il Signore, insomma, ci hanno dato un po' da fare. Dice: tu vai in Italia, dove vai? E io dico: non lo so, per strada. Una cosa, vediamo, cosa succederà. Allora i miei monaci hanno, per un anno e due mesi, hanno provato tutta Italia, per vedere se c'era qualcuno che mi prendeva in casa. E la gente diceva: sì, ma questo 25 anni di galera, sai, non è una persona affidabile, non è una persona, come si dice, morto da chiudersi in casa, così, no? E abbiamo provato su 1 milione di Caritas, insomma, un sacco di comunità, e nessuno mi voleva. Alla fine è arrivata una abbiamo fatto una lettera, anzi una chiamata da una risposta da Lilli, io non l'ho conosciuto di persona. E ci hanno spiegato la mia storia, insomma. E lui mi ha accettato, che per me è stata una cosa molto, molto buona, anche se non mi conosceva, insomma, questo padre mi ha accettato a casa sua. Io non astento di religione cattolica, sono rimasto un po', perché quando sento un buddismo la gente si fa un po' indietro, no? Come fosse una cosa strana. Invece lui sì, mi ha accettato a casa sua. E quando mi hanno detto: tu vai in comunità, dove mi hanno domandato, dice: tu devi andare a forza in comunità dove ci sono dei drogati, dove ci sono, insomma, dei ragazzi. Io la parola ho detto: madonna, dei drogati, proprio io, cioè, devo andare a vivere là. Me la sono vista un po', insomma, un po' male. E tuttora adesso sinceramente non la vedo male, perché mi rendo conto del male che ho fatto, del male che ho venduto, le cose che ti... vedendo dei ragazzi rovinati così non è bello. E io ho rovinato tante persone, ma proprio tante. Questa è una cosa che mi fa stare male dentro di me, perché a me la galera mi ha cambiato, come mi ha cambiato da così a così, perché magari se non mi arrestavano mai, chissà dove arrivavo.
Tanto
grazie anche e Roberto, non sono soliti a fare interventi così pubblicamente, la seconda volta mi pare, no?
No, è la prima.
È la prima, abbiamo il primato.
E ti dico anche perché ho accettato. Perché quando nel 2010, perché io ero sempre a casa così, e lui ha telefonato a casa per avere Andrea qua, vedere la gioia del danno che un prete della Chiesa lo chiamasse, è stato per me una cosa molto bella, perché purtroppo lo chiamavano tutti in Italia, ma i preti pochissimi. Pochissimi, vi assicuro. E allora mi ricordo proprio che questo ecco perché io ho detto di sì, perché altrimenti io non esco mai da casa. Sono una cuoca, una massaia, una donna di casa, ecco, e basta, non sono nient'altro. Così, io prima delle domande volevo leggervi. Scusa.
È come quando si dice la prima messa, l'emozione, si suda.
Sì, no?
Ma te la sei cavata bene, va.
No, io volevo leggervi un ricordo che padre Zanotelli ha scritto proprio di Andrea, il suo incontro con Andrea. Ho conosciuto per la prima volta Don Gallo solo nel 1985, quando arrivò una sua telefonata di solidarietà per l'editoriale di Negrizia, il volto italiano della fame africana, che aveva scatenato la rabbia dei grandi politici di allora. Don Gallo mi invitò a Genova a parlare della sua comunità. Accettai e ne nacque un'amicizia che è durata una vita. Mi fu molto vicino quando nel 1987 fui sciolto dalla direzione di Negrizia e mi fu ancora più vicino quando vissi per 12 anni nei sotterranei della vita e della storia in baraccopoli di Nairobi. Ho potuto incontrarlo e conoscerlo più profondamente quando andai a Genova nel 2011 per il 10° anniversario del G8. Don Gallo era stato a fianco del grande movimento di cittadinanza attiva venuto a Genova nel 2001 per urlare che un altro mondo è possibile. A Genova fui per parecchi giorni suo ospite e nella sua simpatica comunità San Benedetto al Porto. Raramente nella mia vita mi sono sentito così a casa, in una comunità composta da persone così diverse. Era questo il carisma straordinario di Don Gallo, accogliere tutti. Se ciascuno di noi, diceva, riconosce la sua appartenenza a questa comunità, senza nessuna distinzione di razza, di religione, di sesso, superando tutte le discriminazioni, allora diventiamo veramente uomini e camminiamo insieme verso l'obiettivo comune di una civiltà che, grazie all'impegno personale, arrendiamo a misura d'uomo. Per realizzare questo, Don Gallo riteneva fondamentale la scelta della non violenza. La scelta della non violenza è la svolta fondamentale dell'umanità. Una non violenza che vuol dire pacifismo attivo. La non violenza è l'unica strada per vincere. E aggiungeva, il male grida forte e tutti si accorgono della realtà, ma la speranza in un mondo migliore è ancora più forte, e proprio attraverso l'umano, donando la propria vita. Accogliere l'altro, il diverso, la non violenza attiva e donare la propria vita sono le parole che più raccolgono il pensiero e la vita di quest'uomo appassionato di Gesù e del Vangelo. La critica che faceva della Chiesa nasceva sempre dalla sua passione per quel sogno di Gesù che esige una Chiesa povera per i poveri, usando le parole di Papa Francesco. Don Gallo è stato soprattutto un prete di quel concilio da lui interpretato come l'annuncio di una rivoluzione terrena che rimprovera il sistema di potere romano di averlo voluto affossare. Per questo si può affermare che Don Gallo non è un prete del cosiddetto dissenso cattolico, la sua vocazione di prete vicino agli ultimi, agli impoveriti, agli operai, ai tossicodipendenti, ai carcerati, alle prostitute, a tutti coloro che vivono ai margini, perché ha visto in questo il volto di Cristo, il corpo di Cristo, come ci ha insegnato Gesù in quella nota parabola: avevo fame, avevo sete, eravamo carcerati. Don Andrea è stato appassionato di Gesù e dei poveri, una passione che le ha portato a rimettere in radicale discussione il sistema economico-finanziario che crea sempre più poveri e emarginati. E questa passione per l'uomo, per l'ultimo, che lo ha portato sulle strade, sulle piazze, nelle scuole di tutta Italia, e non per contestare, ma per far ripartire un movimento dal basso che rimettesse in discussione il sistema. L'unico epiteto che mi dà fastidio è quando mi dicono che sono un contestatore, ha detto in un'intervista. Eh no, io sono in casa, sento l'amore per la mia casa, la Chiesa, e allora cerco il dialogo. Voglio essere ascoltato, propongo il dialogo ad ogni costo, l'incontro con i fratelli e le sorelle. Nelle sacrestie ci si lamenta e allora ci si rassegna e ci si deprime. Eh no, non taccio. So che le pietre che lancio mi bruciano le mani, vuol dire che il contenuto è valido, e se ci sono delle lacune, allora mi assumo le mie responsabilità e dico: nella mia chiesa, correggetemi. Ciao Andrea, mio compagno di viaggio in questi anni così difficili. Ti ricorderò sempre in quell'abbraccio che mi hai dato nell'Eucaristia che abbiamo celebrato a Genova a conclusione della marcia per il 10° anniversario del G8. Grazie di cuore, Don Andrea. Ecco, io ve l'ho voluto leggere perché secondo me esprime proprio il danno, il sentimento di Andrea, insomma, ecco, di questo prete fino in fondo. Quando qualcuno mi dice che non è, però era un prete così così, no, secondo me era prete fino al midollo, ecco. Vabbè, se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, forse mi rende più semplice anche per me.
Raccogliamo due o tre, o amici, vabbè.
Non mi dite quanto soggezione, eh.
Passiamo al secondo.
Non hai portato.
Niente, era più una riflessione mia. Io ho visto Don Gallo due volte qua, ed è stato, cioè, ti cambia la vita, no? Veramente, una persona così, come tante altre. E all'inizio io mi sono sempre chiesta come mai lui rimaneva nella chiesa. Cioè, lo vedevo come un prete dissidente, come un prete che, cioè, non poteva rimanere lì. E invece tu hai ragione, posso darti del tuo?
Sono vecchia, ma...
Tu hai ragione, no? Cioè, penso di averlo capito anch'io, nel senso che, non so, lui diceva, o forse l'ha detto qui, o ho letto anche dei libri, cioè, quando io dico, ma preghiamo per i poveri, per chi ha fame, allora mi dicono come sei un bravo prete. Però quando dico no, bisogna fare qualcosa perché la gente non abbia più fame, allora mi dicono che sono comunista. E può essere, no? Se questo vuol dire essere comunista. E invece secondo me era proprio prete fino al midollo. E secondo me è per questo che la Chiesa non l'ha mai allontanato. Non aveva nessun appiglio, non poteva dirgli tu sbagli, perché lui applicava il Vangelo fino in fondo, no? E quindi adesso lo capisco meglio, approfondendo la sua conoscenza. E niente, volevo dire solo questo.
Anche le cose che a voi sembrano banali, no? O le domande, così creiamo un circuito. Sera un gruppo di amici si faceva una riflessione sulla Bibbia E a un certo punto c'erano le domande da parte del pubblico e si disse che non c'era abbastanza profezia. E questa è una grossa realtà, perché siamo troppo abituati agli zuccherini, alle cose belle confezionate, alle vesti carine, ai colori, alle chiese tutte belle profumate, infiorate. Ma forse abbiamo bisogno di qualcosa anche fuori dalle chiese, qualcosa che incida nel sociale, che vada incontro a chi ha più bisogno, a chi qualche volta ha disperazione dentro, a chi soffre, a chi sta male, a chi è ammalato, e sono tanti.
Una domanda per Roberto, perché hai scelto il buddismo? Vediamo se c'è ancora qualcuno poi.
Ho scelto c'è ancora buddismo
qualcuno. Perché... Ah, rispondi.
Ho scelto il buddismo perché mi sono molto... Siccome in prigione a Londra non è come qui in Italia. In prigione a Londra è prigione, cioè sei chiuso da solo dentro una stanza piccola e la passi due giorni. E di qui fai un lavoro molto internamente, pensi molto a quello che hai fatto. E sinceramente non mi ha mai dato niente a nessuno. Nessuno mai mi ha aiutato a saper leggere e scrivere. A darmi un paio di calzini per dirti. Nessuno mi ha mai dato amore, no? O una pacca sulle spalle per dire. Roberto, guarda, magari così. E questo invece me l'hanno dato i monaci buddisti. E mi hanno fatto capire molte cose. Di scegliere. Loro non mi hanno detto devi essere buddista o devi essere cattolico o devi essere evangelico. Mi hanno messo a tutti in mano. Dici di tu cosa vuoi essere. E solo tu.
Io volevo fare una riflessione che mi è venuta spontanea sentendo parlare di Don Gallo. Ho letto i suoi libri, alcuni, due, tre, e leggendo in questi giorni il libro di Papa Francesco sulla corruzione, ho trovato molto di simile a Don Gallo, perché lui dice che i peccati si possono perdonare se si chiede scusa, la corruzione no. E quello, lui accoglieva tutti, aveva tutti gli ultimi peccatori che chiedevano perdono a lui e a Dio. Ed è possibile raccoglierli e perdonarli. Scusate.
No, scusa, ma su questo mi sembra molto importante. Contemporaneamente rispondo anche al discorso della profezia. Una cosa che Andrea insisteva molto, io non sono, diceva su questo, né io né nessun altro è in grado di poter giudicare. È solo la coscienza delle persone che a un certo punto fa dei passi avanti, fa delle scelte precise. Io l'unica cosa che posso dare è l'amore, è darle la possibilità di fare delle scelte. È l'unica cosa che si possa fare. E non è vero che non ci sono profeti in giro, ce ne sono tanti, secondo me, questo è il mio pensiero. E tante volte non stiamo ad ascoltare, non siamo attenti alle piccole profezie, non alle grandi profezie, indubbiamente. Lui era al funerale da noi, il vostro padre era al funerale da noi quando Andrea aveva morto. E gli ultimi giorni io scherzavo con Andrea e dicevo: Andrea, ma proprio tutti i preti sfigati del mondo arrivano da te. Cioè, perché? Perché in effetti era vero, tanti preti, tanti sacerdoti, tanti preti, giovani e meno giovani, sono arrivati da Andrea. Perché? Perché a modo loro ricercavano questa profezia. Questo è a loro volta mettersi, io mi ricordo, frate, si chiamava frate Ermete di Bologna, che è stato maltrattato dal suo ordine, eppure è una persona che in silenzio, che con semplicità l'hanno sbattuto in una parrocchia in mezzo alla campagna, però continua ad aprire la porta, continua a stimolare i suoi parrocchiani ad aprire la porta del cuore in modo particolare. È la porta del cuore. Poi se uno ha la possibilità anche di aprire la porta di casa e accogliere, tanto meglio, ma la porta del cuore, che la gente senta, allora riusciremo a cambiare questo modo. Perché è vero, io sono molto arrabbiata per la nostra situazione politica, destra, sinistra, non salvo nessuno, scusate, ma in questo momento, cioè tenete conto, faccio solo un esempio, tenete conto che tutti ci scandalizziamo perché sulle strade nostre ci sono le prostitute. Il governo italiano, da Berlusconi in poi, ha tolto tutti i finanziamenti per poter aiutare le ragazze che vogliono uscire dalla strada. Tutti, non c'è più neanche il telefono di pronto soccorso per quando vengono maltrattate, che per chiamare. Prima c'era in ogni regione, c'era un telefono, almeno che chi era preso, a me è capitato una volta, perché noi avevamo un'unità di strada che andava sulla strada. E purtroppo a un certo punto ci ha tagliato tutto. Noi avevamo un appartamento, tenete conto che, dicevo stasera, che per questo appartamento il comune ci dava per ogni persona 20 euro, ma dovevamo fare tutto, avere la casa, avere il mangiare, avere tutto per questi ragazzi, i documenti, tutto. Hanno tagliato tutto, hanno chiuso tutto. E poi ci scandalizziamo perché ci sono le prostitute sulla strada, ma non lo diciamo alla gente normale, cioè a noi cittadini, no, non lo diciamo, l'abbiamo fatto sparire e chiuso. Eventualmente invece evitiamo di dire che noi non ci tocchiamo i nostri stipendi, ecco, cioè sono anche queste lotte, questi modi di, è necessario denunciarli. È necessario, a Genova, una città come Genova, tenete conto che ci sono 12 posti per le donne che sono per la strada, per le donne barbone, 12 posti in tutta la città come Genova. Che cosa fanno 12 posti? Poi queste povere suore, siccome questi 12 posti ce l'hanno le suore di Madre Teresa, è logico, fanno la scelta di prendersi quelle che hanno bambini, perché cosa fanno? Allora, noi a Genova abbiamo le donne che vivono. Quante volte io mi sono vista arrivare in casa al mattino delle donne che durante la notte, donne che sono barbone, indubbiamente ha perso la casa, ha perso tutto, che sono state durante la notte maltrattate, picchiate, fatto di tutto. Però non ci si pensa, indubbiamente, ma non è per voler fare il pianisterio, è tutt'altro, però dobbiamo renderci conto perché veramente gli ultimi non sono accolti, e tante volte facciamo fatica anche noi cristiani, e questo a me dispiace, come cristiana proprio, come persona che tenta di essere cristiana, perché essere cristiana non è facile. Abbiamo diverse cose, e in modo particolare noi lavoriamo sul Genova e Alessandria, cioè sono i due punti dove noi siamo di più. E abbiamo le comunità dove accogliamo tossicodipendenti, assieme però pretendiamo che ci sia di mezzo il servizio pubblico, cioè il SER. Pretendiamo che ci sia il servizio pubblico perché, secondo noi, è una persona che chiede di essere aiutata, di fare un cammino, e ha diritto ad essere curata. A me non piace la parola curare, però ad essere accudita come persona. Perciò è assurdo che si pretenda, e non è giusto che si pretenda che il privato faccia... Cosa facciamo? Facciamo come... i ricoveri che chiediamo alle famiglie delle cifre esorbitanti, no? Cioè, secondo, noi ci rifiutiamo, piuttosto teniamo chiuse delle comunità, ma ci rifiutiamo di prendere privatamente della gente, perché è un diritto, capisci? Poi è logico, in mezzo a questo, siccome siamo una comunità sregolata, in mezzo a tutto questo casino ci sono delle persone come lui che vengono accolte, non è solo lui ma altre anche, vengono accolte così, perché ne hanno bisogno, e finché ci riusciamo, finché abbiamo le forze, lo facciamo. Ecco. E poi ad esempio ad Alessandria abbiamo, anche a Genova, Genova è un po' più piccolo perché ci sono degli affitti che costano un patrimonio per i... Ad esempio, a Genova noi raccogliamo la roba che ci portano, vestiti, tutto quello che riusciamo. Con questo lavoro noi riusciamo ad avere un piccolo negozio in centro storico di roba usata, che ci dà la possibilità di dare un piccolo stipendio a due ragazze madri e a una ragazza psichiatrica, che però così si sente, ha fatto il corso di taglio e cucito, perciò riesce ad aggiustare i vestiti, cioè si sente una persona. In un altro posto abbiamo i libri, abbiamo una libreria e un banchetto dove con quel mezzo, vendendo libri usati, ma c'è poi lo scambio, capisci? Cioè si fa un po' così, anche lì dà la possibilità di dare del lavoro a qualcuno. Abbiamo la trattoria, c'è una trattoria, sì, durante, quando è morto l'Andrea ha avuto un attimo di sbandamento, proprio perché purtroppo, vabbè, la gente fa molta più fatica ad andare in trattoria adesso perché non ci sono pochi, ma al di là di quello, perché alcuni ragazzi che sono fragili hanno la morte di Andrea ha dato un minimo di scompenso, però adesso stiamo riprendendo, stiamo ricominciando. E poi ad Alessandria, ecco, abbiamo una scuola, abbiamo messo sull'avvocato di strada, cioè abbiamo trovato coinvolto degli avvocati che una volta alla settimana, e lo fanno 3 mesi a testa gratuitamente per chi ne ha, per quelli più scannati proprio, cioè quelli che non hanno neanche la possibilità di avere il gratuito patrocinio, perché non hanno niente, non hanno documenti, non hanno. Perciò anche lì cercando scusate. modo un po' particolare, cioè noi abbiamo, siamo riusciti ad avere uno spazio, un centro storico e coinvolgiamo degli insegnanti che vengono a fare un certo lavoro con chi ne ha bisogno. Ad Alessandria, ad esempio, che abbiamo un po' più di spazi, costa meno, abbiamo fatto sì che ci sono, lì abbiamo ricevuto, pensate, è stata la prima che ci hanno dato, che ci hanno dato il mandato, è stato il sindaco leghista. Vabbè, non sappiamo come sia andata, ma è andata così. E ci sono due quartieri molto particolari di Alessandria che sono con molte linee diverse di persone. Allora ci ha dato proprio l'impegno, sì, grazie, ci ha dato proprio l'impegno di fare come un po' da mediatori.
Grazie.
Un po' da mediatori in questo. E c'è il problema, ad esempio, delle donne marocchine che fanno molta fatica nella loro cultura a stare insieme alle altre. Allora abbiamo aperto, abbiamo così inventato che vengono a fare i loro tappeti poi da vendere lì nel centro, così pian piano hanno fatto amicizia con gli altri. Cioè, sono tutte cose piccolissime che facciamo, non è che... No, abbiamo anche delle persone, perché lì è stato il nostro grosso dramma. E il governo, l'ente pubblico, chiamalo come ti pare, a un certo punto tu tieni conto che io vivo in una comunità per tossicodipendenti dal 1970. Però io non ho nessun diploma, io non ho niente. C'è la mia buona volontà e basta. Perciò io non valgo niente per lo Stato italiano. Io non ho nessun titolo, ci hanno obbligato a prendere delle figure professionali laureate. E queste dobbiamo per forza, giustamente, metterle in regola, pagarle e compagnia bella. Questo ci ha portato a dei grossi sacrifici. E anche, ad esempio, a dover chiudere delle cose, mettere delle cose, perché solo, cioè, noi abbiamo un credito nei confronti delle ASL altissimo, ma se noi un trimestre non versiamo all'INPS i contributi, loro hanno diritto a non pagarci più. Cioè, il Lazio, dicevo stasera con lui, il Lazio è indietro di 3 anni e mezzo nel pagarci le rette. È logico, che cosa facciamo? Non prendiamo i ragazzi? Speriamo nella previdenza. Ecco, cioè, è una stupidata, cioè sembra ridicolo, però purtroppo...
omosessuali, no? Vi capita a volte di accogliere ragazzi minorenni cacciati di casa perché omosessuali? Voi potete farlo?
No, dunque noi sui minorenni è una situazione che, proprio perché devi fare delle scelte a un certo punto, no? Noi abbiamo, allora per principio noi accogliamo tutti, qualsiasi sia e c'è un'educazione dentro di noi, in comunità, sia del mondo omosessuale che del trans. Se tu tieni conto che noi abbiamo avuto quasi sempre, anche adesso ne abbiamo, di ragazzi trans. E scegliamo, però è logico, c'è un'educazione dentro e una preparazione dentro la comunità. Con i minori noi andiamo ad agio. Perché? Perché non siamo attrezzati, cioè devi stare attento anche a come unisci le persone. Cioè ci vuole coscienza, ci vuole cosa. E c'è il gruppo Abele, perché noi facciamo parte del CNCA, c'è il gruppo Abele che ha uno spazio specifico per i minori. Hai capito? Ecco perché bisogna avere tutti in conto che noi fino ai primi anni che io ero a San Benedetto avevamo anche dei bambini, cioè i figli dei nostri ragazzi. Poi ci siamo resi conto che forse non era proprio così, non eravamo così adatti e così preparati. Questo in modo particolare nel momento in cui noi più vecchi abbiamo cominciato a formare le nostre famiglie. Allora, tu non, ad esempio, io non ho nessuno, non ho rami, non ho, cioè, no, ma uno che abbia famiglia, è logico, deve occuparsi anche della propria famiglia, oltre che della comunità. E allora abbiamo deciso, abbiamo fatto delle scelte. Ma sono scelte che purtroppo pian piano si devono fare, ecco, non. E poi insomma ti dico, si tenta, si va avanti.
Ciao Lilli, lunedì ci sarà Monivaglia,
sì.
L'agnostico ebreo. Il rapporto di Don Gallo con il non credente, lui ha centrato, per quel che so, per quello che ho ascoltato di lui, sull'uomo come punto di riferimento essenziale, però è un prete. Il rapporto con il non credente, che comunque in qualche maniera si identifica in un messaggio umanista come quello di Don Gallo, visto con gli occhi di Don Gallo, per quello che tu ci puoi raccontare.
Allora, noi, tantissima gente che è in comunità, il Gallo non ha mai detto venite a messa, oppure, non lo so, fatto pregare chi in comunità, gesti che normalmente io odiavo negli ospedali, scusate, però visto che ho fatto l'esperienza in ospedale. E lui questo discorso dell'uomo come tale, con una sua coscienza, era fondamentale per lui, che fosse credente, che non fosse credente, che fosse, l'importante è che l'uomo che aveva davanti sapesse rispettare e amare l'altro uomo. Qualsiasi cosa, non proprio, io l'ho visto sempre, e poi questa gratuità, indipendentemente da quello che l'altro faceva. Quante volte, il Gallo diceva messa la domenica, no? Quante volte, dietro l'altare, San Benedetto, c'è dietro, come se fosse lì dietro, ecco, c'è il coro di un tempo, ecco, c'erano tante volte i ragazzi, senza farsi vedere, in silenzio, andavano lì, ascoltavano l'omelia di Andrea, anche perché era abbastanza lunga, la messa di Andrea durava da un'ora e mezza alle due ore. Diceva messa solo la domenica, però, ecco, cioè, quella lì era la messa di Andrea, anche perché lui dava, la gente parlava, ecco, durante l'omelia, la gente diceva quello che pensava, diceva, infatti i ragazzi, la gente che non andava a messa, però sapevamo che alla domenica si mangiava quando la messa era finita, chiuso, ma era diventata una cosa, credente o non credente, si faceva insieme quelle cose, si aspettava senza brontolare, senza, cioè, e la domenica si andava sempre a messa a pranzo alle due, perché la messa durava così, ecco, cioè, ma proprio un rispetto enorme per l'altro, indipendentemente dall'idea. Infatti con Moni era commovente vedere queste due persone come si volevano bene, proprio lo esprimerà anche lui, perché proprio lo traspare da tutti i pori, proprio questa amicizia enorme. E Andrea diceva sempre, se il cristiano, il musulmano, l'ebreo non sanno accogliere, non sono né musulmani né cristiani né ebrei, proprio perché è insito dell'uomo, deve essere insito dell'uomo, indipendentemente da quello che è l'altro.
Il fatto che sia insito nell'uomo lo comprendo, non è detto che lo condivido al 100%, cioè nel senso che la ragione, essendo un dono di Dio, la ragione, la coscienza, quindi però mi farebbe pensare che non c'è bisogno di essere cristiani, qui ho qualche dubbio, perché il cristianesimo mi dice qualcosa molto di avanzato. Prima si parlava da... Sì, è facile essere tacciati di comunismo se uno... No, è vero, no? Ecco, io di quello che so del comunismo è che una fase avanzata, ad esempio, è quella di ognuno secondo le sue capacità e a ognuno secondo i suoi bisogni. Questo è possibile se io credo in un Dio che è padre di tutti gli uomini e quindi siamo tutti fratelli. Deve essere una fede che mi porta molto, sono molto drogato io, perché purtroppo la mia coscienza mi dice questo mondo non è fatto solo di cocaina e marijuana, purtroppo ci hanno imborghesiti, ci hanno abituati a vivere in una certa maniera e non sappiamo essere veramente cristiani, almeno non sappiamo andare tanto avanti, abbiamo paura di essere, però quando ognuno dà secondo quello che le sue capacità, vuol dire che se Dio mi ha dato 10 talenti, no, in senso simbolico, mi ha dato, io devo saper usare questi 10 talenti per il bene del prossimo. Se mi ha dato 100, e non devo pretendere di avere chissà quale profitto per quello che ho dato, cioè vado al di là del mondo di essere sindacato, siccome io amo il sindacato, no. Però è una fase più avanzata, quindi in questo caso il comunismo con queste affermazioni è molto cristiano, se fosse credente e non ateo il comunismo sarebbe molto cristiano già, perché un pensiero del genere è molto dignitoso, perché dopo quello che, perché non mi sono fatto da solo.
Allora, il mio parere, io non sono in grado assolutamente di dire, non credo anzi, proprio fermamente io, che Gesù e il Vangelo siano venuti solo per quelli che l'hanno incontrato, ma anche per tanti altri, per tutto l'universo, almeno quello che penso io, per tutta l'umanità. È il come portano avanti, come ognuno di noi porta avanti il discorso. Io sono stata cresciuta come cristiana e come tale vado avanti e cerco di rispondere a quello che è la mia coscienza e le mie scelte, ma nello stesso tempo io non sono assolutamente in grado e non lo voglio essere in grado di definire se l'altro si salverà più o meno. Questo qui ci pensa il Padre Eterno, è un mestiere che io proprio non vorrei fare, cioè non so se mi sono spiegata, capisci? Ecco, perciò non è io so io i talenti che ho e la possibilità che ho di metterli in opera, quello che chissà che c'è lui, c'è lui, c'è lei, c'è lei. Non lo so, e non mi interessa, è coscienza quello che ho avuto. Io ho avuto la fortuna, io dico sempre la fortuna, di vivere, di nascere da una famiglia contadina, perciò terra a terra, ecco, come cosa. Io non mi sognerei mai di andare a spendere dei soldi per una cosa firmata, ma devo rispettare chi eventualmente è nato in un'altra famiglia e che invece per lei è importante la cosa firmata, che per me è fuori da ogni discussione, cioè per dire il come anche nel quotidiano, nel piccolo. Ecco, indubbiamente io ho avuto la fortuna anche di essere ammalata, ma se uno mi dice, come mi dicevano un tempo, tu siccome sei stata sempre ammalata, sei il più amato da Dio, io mi arrabbio. Io accetto, cerco di lottare per essere il più sana possibile, cerco di fare quello che posso, ma non credo che Dio mi ami di più perché sono ammalato o no. Cioè, non è lì il punto. Dio mi ama se io rispondo a quello che è la mia vita, che non perché sono ammalata o non sono ammalata, ecco, insomma, non so se ho reso l'idea.
C'è ancora qua.
Come immagini il tuo futuro? Questo devo sapere. Come immagini il tuo futuro?
Il mio futuro come lo immagino? Innanzitutto non vedo un futuro ancora, perché come ha detto il Don, sto facendo un lavoro spirituale e io penso e sono convinto che un domani diventerò un monaco buddista. Se non succederà questo, ugualmente sarò dentro un centro buddista e finirò la mia vita così.
Vogliamo approfittare ancora di qualche intervento, altrimenti dici qualcosa di come viene vissuto e ricordato Andrea nella diocesi di Genova.
Sei cattivo. No, devo dire che noi avevamo molta paura, anche perché, ecco, una cosa che non so se l'ho detta, forse non l'ho detta, la comunità di San Benedetto è laica, cioè non siamo legati a nessuno, né partiti, né chiesa, a nessuno. Infatti delle volte facciamo così fatica proprio per questa scelta, perché una cosa che per noi è molto importante è riuscire e poter dire sempre quello che pensiamo. Cioè, se dobbiamo criticare qualcuno, criticare dal punto di vista, ad esempio adesso stiamo facendo la lotta del gioco che c'è in giro. Stiamo a Genova, che stanno aprendo uno ogni 3 secondi, ecco, non vogliamo essere legati a nessuno. Volta per volta chiediamo l'aiuto a tutti, compresa la Chiesa. Ci hanno assegnato un lavoro pubblico dell'arcivescovo, un assistente spirituale. Devo dire che il Signore ci ha aiutato, perché è una persona molto umile, un prete giovane, 50 anni, perciò giovane, non invadente, e che ci sta al fianco senza aprire bocca. La settimana scorsa, un mese fa ormai, è morto uno sofferto tanto. E c'eravamo tutti, c'erano tutti i ragazzi, sia quelli che sono adesso in comunità che quelli che c'erano prima, perché era diversi anni che questo ragazzo, e questo ragazzo è stato anche lui tanto tempo in carcere, addirittura era stato ad Aversa, in letto di contenimento, perciò ha scritto, perché è una cosa che era un bravissimo, scriveva bene, molto bene. Tenete conto, dicevo stasera, ha ricevuto il documento italiano dopo 43 anni, un mese prima di morire, gliel'hanno dato perché tanto moriva. Lui è entrato dalla Bosnia con la mamma a 5 anni. La mamma si è sposata, perciò gli altri tre fratelli erano regolari, italiani, tutto quanto, e lui niente, gli è andato il malato gravissimo con la spola, lui così è dovuto andare a Milano al consolato a farsi dare i documenti, un mese prima di morire. Ecco, vi dicevo, questo prete ha lasciato che la comunità e i ragazzi esprimessero durante il funerale, la messa, le cose come avremmo fatto con Andrea. Questo è stato già domenica scorsa, ha fatto un battesimo di una coppia di Milano che ha avuto delle difficoltà con il proprio prete, perché siccome non erano sposati ma erano solo uniti da 12 anni, vivevano insieme da 12 anni, il parroco non ha voluto battezzare il bambino. E allora aveva chiesto al Gallo di battezzare il bambino e il Gallo poi è morto e li ha battezzati. Ecco, questo sta accettando un po' le scelte della comunità, ma gli altri non si fanno neanche più. Anzi, questa è una realtà, ragazzi. Adesso non c'è niente da dire, insomma. Indubbiamente Andrea era un prete scomodo, un prete che ha sempre detto quello che pensava. Non ha mai accettato, vi dicevo adesso, prima con loro, quando ha fatto 50 anni di messa, perché il Gallo non è che fosse due giorni che era prete, quando ha fatto 50 anni di messa ha chiesto a Monsignor Bettazzi di venire a celebrare, perché lui lo riteneva il suo vescovo del concilio. Noi abbiamo dovuto fare 15 giorni di anticamera perché il nostro arcivescovo desse il permesso che Bettazzi venisse a celebrare. Questa è la realtà.
Grazie.
No, scusate, ma io non sono ancora preso. Scusate.
Il Gallo avrebbe detto le stesse cose.
No.
In modo diverso, timbro. Bene, allora ringraziamo per le parole, per la testimonianza di entrambi, anche di Roberto. Non è facile, mi ha raccontato molte più cose, no? Perché così a tavola. Il nostro grazie allora anche a Lilli e alla comunità San Benedetto al Porto di Genova. In fondo, come ho detto, ci sono dei libri, vedete un po' voi, è un modo per anche sostenere, aiutare. Siccome nei prossimi giorni andremo un po' tutti sulla tomba dei nostri cari, ecco, questa sera vogliamo dare a Lilli una confezione di fiori, che porti poi non proprio il giorno dei santi, ma l'importanza dei morti.
Faremo il picchetto alla tomba dei morti.
Bene, allora porti questa confezione di fiori donate da noi, quindi una chiesa più voce, se glielo parte gentilmente. Ecco, intanto, ecco, continuiamo tutti ad essere trafficanti di sogni. Come diceva Don Andrea, diceva così, trafficanti di sonno. Ci autofinanziamo, ecco, lo diamo a te per... ci autofinanziamo, in fondo alla chiesa c'è un solito cesto, stasera se ne ponete un contributo lo diamo alla comunità che naviga in grosse difficoltà, possiamo immaginare, perché continui l'opera di Don Gallo, così come abbiamo fatto altre volte, piccoli contributi ma importanti.
E della vedova è il migliore.
E ci vediamo per chi può lunedì prossimo, appunto 4 novembre, con Modio Vagna, che ci racconterà anche lui del gallo. Gallo canta. Poi anticipo così che il 4 dicembre avremo ospite qui il relatore, Monsignor Bertazzo, a parlarci della Chiesa dei Poveri. I documenti del Concilio, alcuni che non sono neanche usciti, altri non sono stati presi in considerazione, e adesso ci parlerà di Francesco, vescovo di Roma, che tenta appunto di... Non abbiamo chiesto l'anticamera, noi abbiamo invitato e lo comunichiamo, e basta. Se volete... Nel sito poi riportiamo appunto la registrazione della serata insieme a tutte le altre, se andate a vedere www.unachiesapiuvoci potete trovare le molteplici, numerose serate che abbiamo. Ecco, siccome ho detto prima che andremo sulla tomba dei nostri cari, vorrei che facessimo nostro questo aneddoto, questa preghiera, se volete, di Sant'Agostino. Ci alziamo in piedi per questo.
La morte non è niente. Sono solamente passato dall'altra parte. È come fossi nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre io e tu sei sempre tu. Quello che eravamo prima l'uno per l'altro lo siamo ancora. Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare. Parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato. Non cambiare tono di voce, non assumere un'aria solenne o triste. Continua a ridere di quello che ci faceva ridere, di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme. Prega, sorridi. Pensa. Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima. Pronuncialo senza la minima traccia d'ombra o di tristezza. La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto. È la stessa di prima. C'è una continuità che non si spezza. Perché? Dovrei essere fuori dai tuoi pensieri, dalla tua mente, solo perché sono fuori dalla tua vista? Non sono lontano, sono dall'altra parte, proprio dietro l'angolo. Rassicurati, va tutto bene. Ritroverai il mio cuore, ne ritroverai la tenerezza purificata. Asciuga le tue lacrime e non piangere. Se mi ami, il tuo sorriso è la mia pace.
Grazie. Ancora buon rientro a casa a tutti, a Lilli e ai due Roberti, rientrano questa sera a Genova, perché domani impegno. E buon viaggio, modo particolare appunto, e grazie davvero di cuore. Buonanotte,
grazie.
Alla prossima.
Grazie a tutti.